Wiki News, tutto quello che c'è da sapere della settimana.
Bentrovati, un nuovo appuntamento con Wiki News, le notizie della settimana. Partiamo dalla condanna per omicidio volontario di Bissultanov, il ceceno accusato di aver ucciso Niccolò Ciatti, il giovane fiorentino morto dopo essere stato picchiato fuori da una discoteca di Lloret de Mar in Catalogna nel 2017. Assolto invece Magomadov. Il processo si è celebrato nel carcere spagnolo di Girona, dove abbiamo raggiunto l'inviata del Corriere Fiorentino Antonella Mollica. Toccherà adesso al giudice quantificare l'entità esatta delle pene da scontare. Il servizio di Domenico Guarino.
Io ero stato in contatto questi giorni sempre con la famiglia, con Luigi, Marco, lo zio di, erano tutti lì e abbiamo seguito questi giorni veramente molto difficili sotto tanti punti di vista. Da un lato era un punto d'arrivo il fatto di arrivare a celebrare un processo dopo quasi 5 anni, mi domando che razza di giustizia ci abbiamo di fronte quando di fronte a un reato penale, lo vedo anche dalla parte di chi ha offeso. Cioè nel senso stare 4 anni in carcerazione preventiva senza avere diritto alla sentenza, quantunque fosse anche una sentenza di colpevolezza come è avvenuto, è un elemento riguardo il diritto delle persone, qualsiasi esse siano. Quindi una pena accessoria inutile, bisogna mettere le mani a questo modello, a questo modello europeo. E certo, l'omicidio volontario viene scritto per la prima volta su una sentenza di un tribunale europeo. E dopo 5 anni, quando dopo 5 secondi a tutti i cittadini europei era evidente la volontarietà dell'omicidio.
Esatto, perché qui la questione è che noi avevamo proprio un video, no, in cui gli elementi di incertezza erano abbastanza modesti, possiamo dire, usando un eufemismo.
Esatto, se vogliamo utilizzare un termine giornalisticamente corretto, diciamo erano modesti, insomma. Quindi era abbastanza evidente questo e tutta la fatica è stata fatta dalla famiglia. Voglio rivendicare anche questo aspetto, è sempre stato un lavoro costruttivo quello della famiglia Ciatti, quello di portare alle magistratura inquirente, sia spagnola che italiana, le prove, le testimonianze di quel che era successo effettivamente quella sera, allargando il campo anche della responsabilità non soltanto a chi ha sferrato il calcio ma anche a chi era insieme a lui, perché si è giocato molto sull'idea che fosse un'azione, diciamo, militare. Purtroppo in prima fase questo non è successo, io spero ci siano margini per poter ricorrere.
Wiki News. Tutto quello che c'è da sapere della settimana.
Dopo le polemiche sulle spese sospette con la carta di credito del maggio, su cui sono aperte 2 inchieste, una della Procura, l'altra della Corte dei Conti, il soprintendente Alexander Pereira è stato sentito dalla Commissione di Controllo di Palazzo Vecchio, che è socio dell'ente lirico-sinfonico. Pereira ha sostenuto che si trattava di spese di rappresentanza per procacciare sponsor. «Ho portato 7,5 milioni di introiti extra», ha rivendicato. Ascoltiamolo nell'intervista a cura di Domenico Guarino.
Ma io sono contento che avevo la possibilità di esplicare le cose. Tutti hanno ascoltato bene, c'era nessuna polemica. Veramente credo che era una discussione entro persone che erano veramente interessate a capire come funziona il maggio, cosa sono la grande visione del teatro. Naturalmente c'erano qualche domanda sul dettaglio, io ho dato le mie risposte, le risposte erano accettate. Io credo che la gente ha capito che non sono un truffatore, ma che mi hanno creduto. E io sono molto, molto grato e felice, anche grazie al presidente della commissione, che il teatro era nel mezzo, perché non tutti i giorni il teatro è nel mezzo e abbiamo potuto, non so, per 2 o 3 ore discutere bene sui problemi del teatro, sui dettagli del teatro, su quello che sarà importante da implementare in questo teatro come politica futura, nel senso non quello che c'è da corrigere ma come in quale direzione il Teatro del Maggio deve andare in futuro. E io, il nostro festival delle, il nostra politica delle tre festival di trovare di riaprire un corpo di balletto, tutti questi temi erano sul tappeto, abbiamo discusso e io sono felice che abbiamo discusso bene tramite tutte le partite politici, e questo è una forza. Io credo che possiamo essere molto contenti di questo incontro.
Qualcosa da rimproverarsi, considerato tu?
Che farebbe in maniera diversa?
No, sicuramente non in questo, perché io ho fatto il mio lavoro, e ho portato i risultati che erano necessari per fare un bilancio in positivo, perché quando in giugno avremo... presentiamo il nostro bilancio, sarà appena positivo. Se non avrei potuto trovare tutti questi soldi non sarei positivo e questo sarebbe un disastro. Allora il fatto che abbiamo potuto arrivare a un risultato positivo ha dato la risposta che tutte le forze che ho messo dentro per trovare tutti questi soldi erano veramente necessarie.
Wikinews. Tutto quello che c'è da sapere della settimana.
Lo scorso martedì 1 giugno si è tenuta allo Spazio Alfieri di Firenze la manifestazione Mille contro la guerra permanente, un'iniziativa promossa da Associazionismo Laico e Cattolico, dal sindacato, dal mondo istituzionale e culturale per continuare a chiedere lo stop alle armi e il ritorno ai negoziati. Un dibattito che nasce dalla raccolta di più di 1000 firme tra Firenze e provincia in pochi giorni per dire basta all'invio di armi e chiedere pace e diplomazia. Tra i presenti Rosi Bindi, Luciana Castellina, Vannino Chiti, il direttore del quotidiano Avvenire Marco Tarquinio e la presidente dell'AMPI di Firenze Vania Bagni, intervistata da Lorenzo Braccini.
Sì, abbiamo deciso, dopo le tante manifestazioni che in città si sono tenute fin dal primo momento, ci siamo riuniti tutti insieme e liberi cittadini e cittadine, fuori dalle nostre appartenenze, dalle nostre provenienze, ma con un obiettivo comune, è quello di far vincere la pace e quindi superare, come vedremo, questo terribile, l'orrore della guerra. E quindi vogliamo fare la nostra parte, essere promotori e promotrici in città di pratiche che vanno nell'indirizzo di costruire azioni di pace. In più cercheremo di capire, a cominciare da stasera, cosa chiedere anche al governo, all'Europa. E quindi si sta iniziando un percorso con un obiettivo preciso, appunto, è quello di essere contro, di dichiararci apertamente contro la guerra permanente.
Anche perché l'Europa stanotte ha portato avanti l'ennesima sanzione contro la Russia, però non sembra essere la via giusta per attenuare il conflitto, anzi sembra esasperarlo.
Esattamente, i due elementi su cui si sta fondando il sostegno all'Ucraina, che sono le sanzioni e l'invio delle armi, le sanzioni alla Russia e l'invio delle armi, stanno dimostrando in tutta evidenza che sono due scelte scellerate, perché stanno aumentando il conflitto, c'è un'escalation di questo conflitto, e quindi chiederemo anche al governo di rivedere questa cosa, perché effettivamente manca all'interno della stessa maggioranza, ma anche all'interno dello stesso Parlamento si stanno alzando posizioni che stanno prendendo distanza, no, un po' da questa cosa, proprio perché oramai è evidente che non funziona, non sono quelli gli strumenti adatti a rispondere al problema. Occorre mettersi a un tavolo, iniziare una trattativa, un confronto, un dialogo, e quindi parlare tra i soggetti con un terzo soggetto che sia credibile e riconosciuto con la sua autorevolezza, e quindi questo è quello che occorre. Il resto sta tutto da un'altra parte, non sta dalla parte di chi vuole che il prima possibile cessino le armi, ma evidentemente ha degli interessi ben precisi, perché il conflitto continui ancora chissà per quanto.
Wikinews, tutto quello che c'è da sapere della settimana.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
Quello che c'è da sapere della settimana.
È scomparso a Milano all'età di 98 anni Carlo Smuraglia, partigiano, avvocato, senatore, presidente onorario dell'ANPI. Così lo ricorda Maurizio Verona, il sindaco di Sant'Anna di Stazzema, ascoltato da Raffaele Palumbo.
Carlo Smuraglia, intanto lo salutiamo tutti, era un antifascista convinto, sappiamo la sua storia, insomma, un partigiano da giovane. È un partigiano anche dopo la guerra, lui era un difensore dei valori della Costituzione. Noi abbiamo avuto il piacere di conoscerlo a Sant'Anna di Stazzema, che è venuto più volte. Io mi ricordo quando fece un raduno delle sezioni dell'ANPI della regione toscana proprio a Sant'Anna, e lo fece nel 2014, all'epoca era presidente, non emerito, ma era presidente in carica dell'ANPI, e volle fare questa cosa proprio a Sant'Anna per il valore che quel luogo rappresenta. Quindi un caloroso saluto a Carlo Smuraglia, se ne va un pezzo di storia dell'antifascismo italiano.
Wikinews. Tutto quello che c'è da sapere della settimana.
Con l'arrivo della stagione calda e con le temperature già bollenti, torna a scuola il dibattito sul dress code. Quindi dai dirigenti scolastici arrivano restrizioni del tipo: a scuola niente canotte o top, ma anche niente pantaloncini o gonne corte. Ultimo episodio avvenuto questa settimana con una circolare rivolta agli alunni e al personale dell'Istituto Comprensivo Oltrarno di Firenze e redatta dalla dirigente scolastica. Nella newsline di Controradio si è chiesto un parere al riguardo al dirigente MIUR presso USR Toscana, Roberto Curtolo.
Il parlare di un tema divisivo, no? Come il dress code nelle scuole, sembrerebbe quasi, come dice lei, di parlare di un qualcosa di secondario rispetto ai problemi ben più gravi, no? Che ha il nostro sistema scolastico: modelli di reclutamento del personale inadeguati, sistemi retributivi inadeguati, edilizia e manutenzione, in particolare degli edifici, difficoltosa, no? In realtà questa discussione nasce proprio dalla considerazione che si ha del sistema scuola e del modello sistema di istruzione, quello che è la cultura in generale nel nostro paese. Cioè è secondario, perché non ci rendiamo conto, no? Può parlare un comico di scuola, un attore, ne può parlare un sociologo, però non ne può parlare mai un dirigente scolastico, un docente che in quelle, che nelle scuole lavora. E sul dress code c'era Dacia Maraini, se non sbaglio, no? Diceva che non si va in chiesa in costume da bagno, non si va a teatro in tuta da ginnastica, non si va in Parlamento in calzoncini corti e flip-flop infradito, no? Così, allora, come non si dovrebbe andare a scuola, dice come si va in discoteca. Forse Dacia Maraini è superata, probabilmente anche lei non vive più nel 2022, questo discorso potrebbe non essere adeguato. Però se noi pensiamo, la scuola è un luogo di educazione, perché deleghiamo alla scuola questa funzione. Allora, se insegniamo ai ragazzi i registri linguistici, non è che parliamo in casa come parliamo di fronte a un datore di lavoro, a un insegnante, a un amico o ad un altro soggetto, usiamo registri linguistici diversi, ci educano ad usare registri linguistici diversi. La scuola educa a comunicare, quindi. Se la parola è il 30% della comunicazione, il resto è il non verbale, anche i gesti, l'atteggiamento, l'abbigliamento stesso sono comunicazione. Allora, o io insegno ai ragazzi a comunicare in maniera adeguata, e il dress code non è tanto un problema di bigottismo, non voglio vedere le pance scoperte piuttosto che la gonna sopra il ginocchio, è un problema di educazione all'uso di un registro comunicativo adeguato al luogo e alla situazione che il ragazzo sta vivendo.
Wikinews. Tutto quello che c'è da sapere della settimana.
Le critiche di Nardella sono giuste, però abbiamo fiducia che Autolinee Toscane, superato un momento di difficoltà oggettiva, possano mantenere gli impegni sottoscritti nel contratto, così ha detto l'assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli a proposito delle polemiche sui disservizi del trasporto pubblico locale su gomma denunciati dal primo cittadino di Firenze, che aveva definito scandalosa la qualità del servizio. Sentiamo Baccelli intervistato da Domenico Guarino.
Ma ovviamente Nardella evidenzia delle criticità che ci sono state. Se guardiamo dei dati statistici che valgono, ma valgono per quel che valgono, lo stesso periodo ante-Covid ovviamente aveva visto un grado di frequenza e di puntualità di bus nell'urbano di Firenze certamente migliore, ma dell'ordine di un 4-5% di percentuale. Quindi sottolineo le criticità, mi sembra però ragionevole la giustificazione che ci dà Autolinee, nel senso di un post pandemia, soprattutto perché ha riguardato gli autisti, ma anche un post gara d'appalto, perché dall'accordo previsto dal contratto tutto quanto il personale doveva essere trasferito ad Autolinee. È stato un trasferimento di oltre 5.000 dipendenti, devo dire è andato bene, ma ovviamente c'è stata una porzione di personale, in particolare autisti, che ha fatto scelte diverse di rimanere presso le aziende di provenienza, e questo è accaduto soprattutto a Firenze. Quindi anche noi, come dire, sollecitiamo Autolinee a assumere nuovi autisti, ce n'è assolutamente di bisogno, ma c'è una penuria che riguarda un po' tutto il sistema nazionale. Tant'è vero che lo stesso Autolinee, ma anche noi come regione, cerchiamo insieme alla collega dell'assessorato al lavoro di inventarci degli strumenti di formazione e di contributo che possa permettere a più persone, in particolare i giovani, di prendere la patente specialistica per fare l'autista. Inoltre è ovvio che dopo una gara così lunga tante aspettative si sono create, quindi vogliamo tutti insieme non solo un rinnovo del parco bus che è nei fatti oltre che nel contratto, non solo nuove tecnologie, iniziare da questa nuova app sulla dimensione toscana, ma vogliamo tutti un miglioramento del servizio, e quindi in questo senso lo stimolo di Nardella va nella direzione giusta.
Wikinews, tutto quello che c'è da sapere della settimana.
Siamo arrivati alla conclusione anche di questa puntata di Wikinews, le notizie principali della settimana. I servizi ascoltati sono di Domenico Guarino, Jimmy Tranquillo, Raffaele Palumbo, Chiara Brilli. Un ringraziamento per il lavoro in post-produzione a Tommaso Andorlini e a Fabio Crescioli. Appuntamento alla prossima domenica.
Wikinews, tutto quello che c'è da sapere della settimana.